Vabbè, questo, alcune situazioni sulla superficie e sulla composizione attuale delle abitazioni e del rapporto tra abitazioni e famiglia, vedete, 871.000 sono le persone. Com'è? Sulla mobilità? Vivibilità. Questa è una. Prendiamo appunti, che oggi è anche una pro. Sì, no, questa è una giusta indicazione. Noi oggi è una sorta di prova generale anche per noi, quindi recepiamo e mettiamo qualche. Sì, per esempio, noi ce l'abbiamo questo dato. Sì, abbiamo una stima, diciamo, di seconde case che è di 234.000. Molte di queste sono quelle che l'Istat si chiama seconde case, però sono, diciamo così, inutilizzate, invendute. C'è tanto di questo. Sì. Ci arriviamo anche su quello, però insomma, il dato che ci sembra interessante è che c'è di questi 234.000 abitazioni che sono seconde case e sono utilizzate, c'è un aspetto importante di come di un bacino di domanda che può essere soddisfatta. Però noi, per esempio, una delle cose, non l'abbiamo messo, anche questo se te lo puoi appuntare Mauro lo mettiamo la prossima volta, uno dei dati del mercato immobiliare che è più in crescita è cosiddetto usufrutto o la nuda proprietà. Sapete che molti anziani che vivono in case grandi, per integrare il reddito della pensione, per aiutare i figli, vanno per pagare le tasse, vanno in nuda proprietà e si tengono l'usufrutto e credo che da un punto di vista psicologico credo che non ci sia nulla di più dispiacevole perché tu sai di stare in una casa e dall'altra parte a qualche poco di distanza c'è qualcuno che spera che tu ci lasci le penne per lasciare libera la casa. Ecco, questa è una delle cose che noi pensiamo si possa agevolare nella revisione delle norme di piano, agevolando la partizione degli alloggi più grandi, ovviamente mettendosi d'accordo con alcuni ostacoli che ci sono a livello di condominio. Però la cosa che mi sembra importante, tenete presente questo, 77% delle famiglie residenti hanno una casa di proprietà, ma questo dato scende al 50%, al 52%, se valutiamo il fatto che molti di questi stanno pagando un mutuo. Quindi, questo è un aspetto non secondario rispetto all'economia di questa città. Quando si dice che i romani o in generale in Italia le famiglie fanno difficoltà a spendere, ovviamente ci sono tante ragioni, però una delle ragioni è, non dimentichiamocelo, in una città come Roma il 50% delle famiglie tra affitto e mutuo dedica il 40-50%, se non di più, del proprio reddito per mantenere la casa. È chiaro che c'è una compressione della capacità di consumo delle famiglie, quindi c'è anche una difficoltà della città, dell'economia di questa città. Qui solo alcuni dati per farvi capire come una realtà che viviamo tutti. La linea blu rispetto al 2004, la crisi diciamo è del 2007, la crisi dell'immobiliare. La linea blu sono il numero degli alloggi comprati e venduti, vedete che siamo arrivati ai minimi. Quindi è una contrazione forte del mercato immobiliare, ma quello che vi interessa è la linea rossa sopra, che sono il costo a metro quadro delle case. Vedete che il costo a metro quadro delle case non è sceso, cioè mentre è precipitato il numero delle compravendite, cioè di quante case si comprano e vendono, il prezzo di vendita di queste case si è modificato. Era nel massimo, diciamo, della crescita, diciamo, del mercato immobiliare. Siamo arrivati a una contrazione del 3-4% rispetto ai valori più alti. Questo è il dato medio della città. Quello che invece vedete lì sono l'indice delle quotazioni per quanto riguarda i canoni. C'è un sostanziale, in questo caso, mantenimento dei canoni di affitto e c'è una leggerissima contrazione del rendimento, cioè meno favorevole oggi per un privato affittare una casa perché, come avete visto, sono aumentate le tasse che la proprietà deve pagare sulla casa che è messa in affitto. Quindi abbiamo fatto politiche che non incentivano l'affitto, mentre l'affitto dovrebbe essere una delle prerogative che abbiamo. Anche qui questa carta non è molto chiara, ne metteremo la prossima volta una più chiara che contiene anche i comuni con termini. Però per farvi capire che anche qui, quando parliamo di Roma, parliamo in realtà di realtà molto differenziate sul mercato immobiliare, perché noi andiamo da valori medi del centro, ma sono molto più alti in realtà, questi sono i valori dell'OMI, quelli ufficiali, di 5.000 euro a metro quadro, però abbiamo delle zone a 2.500 euro a metro quadro, e se ci mettiamo questa zona qui dei Castelli ritroviamo valori che sono più o meno nella città consolidata, cioè i 3.500, i 3.000 euro a metro quadro li ritroviamo invece nella zona periferica, cioè non è più romanocentrico il mercato immobiliare, cioè ci sono delle punte di valori immobiliari anche nell'intorno della città di Roma che sono comparabili con quello che avviene in alcuni municipi. Questi sono dei valori che ci fornisce l'Osservatorio per il Mercato Immobiliare, che è un'agenzia ufficiale, esiste solo da 10 anni, fa delle statistiche per conto del governo italiano sul mercato immobiliare e sui valori immobiliari in generale nel territorio italiano. Questo è il valore complessivo delle case a Roma, 536 miliardi, il valore medio di un'abitazione, ma questo, come dire, è un'informazione, se volete, così di carattere, la metterei tra parentesi, semplicemente per dirvi che siamo in un contesto come quello romano, in cui parliamo di una città ma parliamo in realtà di una provincia, tanto è grande, e quindi è normale che ci siano queste differenze. Questo è chiaro, quali sono le conseguenze di queste situazioni. Non a caso una delle questioni più importanti nella città è proprio la questione abitativa, non solo a Roma ma anche in altri contesti metropolitani, che però è di difficile soluzione in assenza di politiche pubbliche che dispongono, diciamo, di risorse, ma su questo poi eventualmente ci torneremo. Andiamo al vostro municipio. Questi riferimenti che abbiamo visto in generale servono per collocare alcuni scenari, anche per scambiarci un po' di informazioni su come stiamo noi interpretando i dati, no? Anche sui punti di vista che ci stiamo costruendo nel guardare il futuro di questa città, e poi anche nel ricevere delle integrazioni e anche delle modifiche a questi convincimenti. Andiamo avanti. Giusto una comparazione sull'estensione, 98 km quadrati, non è uno dei più grandi municipi, gli abitanti sono 204.000, 97.000 sono le famiglie. Vedete, il dato che era 39% comunale, in questo municipio le famiglie monopersonali sono 3 punti in più rispetto alla media di Roma. Questo già ci dice qualcosa sul fatto che questo municipio è un municipio, come dire, consolidato in qualche modo. La composizione media delle famiglie è appena sopra le due persone. Andiamo avanti. È un municipio territorialmente profondamente diverso, ma qui me lo insegnate, perché abbiamo una parte centrale molto compatta in cui possiamo avere una densità, per esempio a Concadoro, di 15.000 abitanti per chilometro quadrato, una città in questo caso molto densa, però abbiamo anche delle situazioni in cui si arriva, vabbè, ovviamente Tor San Giovanni, siamo nel parco, 15 abitanti per chilometro quadrato, cioè un municipio molto concentrato dal punto di vista del sistema insediativo. Torno un attimo indietro, la zona di Serpentare, di Casalboccone, insomma quella che poi in qualche modo arriva quasi al raccordo, si colloca su una dimensione tutto sommato ancora bassa in termini di abitanti per chilometro quadrato. Andiamo avanti. La popolazione straniera, come dicevo prima, è il quarto municipio, questo è un dettaglio dell'immagine che vedevamo prima, è cresciuta dal 2008 al 2013 dal 6 all'8%, ma siamo sostanzialmente nella media del comune, ma alla metà di quelli che sono i municipi dove più alta è la presenza degli stranieri. Questo invece è il dettaglio sulla popolazione anziana, siamo qui in una situazione media di 3,5-4,4 anziani per ogni bambino. Questo dato si colloca proprio nella media del comune di Roma. Questa è la superficie, giusto rispecchia un po' le cose che abbiamo visto prima. Il totale sono 3.240 ettari, il 33% del territorio, diciamo, del municipio. Quindi la parte urbanizzata è circa un terzo, cioè abbiamo all'interno di quei 3.240 ettari abbiamo 837 ettari già oggi di verde, di servizi pubblici, l'agro romano, quindi la parte esterna, è il 18%, parchi e riserve sono la metà, il 49%, quindi è, come rispecchiano questi numeri, quella visione che abbiamo visto prima di un municipio duale, molto compatto, già con una buona parte di attrezzature, e poi un municipio sostanzialmente scarico di funzioni urbane. Andiamo avanti. Qui una mappa un po' più che riprende il piano regolatore generale e alcune delle trasformazioni. Qui si vede un po' più chiaro quello che dicevamo prima, abbiamo addirittura pezzi di città storica, ovviamente la città giardino di Montesacro, poi abbiamo la città consolidata, quindi queste sono la terminologia del piano regolatore vigente. Le parole lo dicono in qualche modo: per città consolidate si intende una porzione di città che è già a tutti i servizi, ha una forma e anche una morfologia, strade, diciamo, che è accettabile, può essere resa vivibile, abitabile e che non necessita, diciamo, di un intervento di riqualificazione. Poi ci sono alcuni programmi invece che sono gli ambiti di riserva che erano in parte previsti e che sono stati cancellati, alcuni sono stati utilizzati. Poi invece la città della trasformazione è quella su cui si inseriscono alcuni diciamo interventi di nuova costruzione, quella che nel piano regolatore vigente era un po' la zona dell'espansione. La città da ristrutturare è quella che in quelle slide che vi ho fatto vedere prima sulla densità della città sono per noi i territori nuovi della trasformazione, cioè sono quei pezzi di città invece che hanno in alcuni casi una bassa densità e che possono essere oggetto di trasformazione anche consistente e possono accettare parte del nuova domanda abitativa, proprio perché sono pezzi di città che nel momento in cui non le demoliamo e le ricostruiamo sono quelli che stanno all'interno dei cosiddetti PRINT, dei programmi integrati, che noi vorremmo liberare il più possibile e cercare di avviare in modo più rapido possibile. Andiamo avanti. Ovviamente nel piano regolatore generale tutti conosciamo la centralità di Bufalotta, però pochi conoscono invece che tra i progetti strutturanti c'era anche l'ambito di programmazione strategica del Tevere, che noi invece, ecco, il piano regolatore, quando noi diciamo che il piano regolatore va attuato, non pensiamo solo al fatto che fino adesso si è pensato di attuarlo per le compensazioni, noi pensiamo di riprendere tutte le parti del piano, anche quelle parti, per esempio i PRINT, la programmazione, i progetti integrati, la città del strutturare, non è stato oggetto di una particolare attenzione in questi 10 anni. Noi su quello ci vogliamo mettere molto più attenzione e recuperare anche parte di cose buone che c'erano nel piano regolatore generale che non sono state al centro dell'attenzione in questi anni. L'ambito del Tevere, quello costretto tra la Salaria, diciamo, e il Tevere, è uno di questi. Queste sono le altre scomposizioni della tavola del piano regolatore: il parco della Marcigliana, il Pratone delle Valli e la riserva dell'Aniene. Queste sono in qualche modo aree che sono ormai consolidate nella loro definizione e anche nella loro vocazione. C'è il problema in alcuni casi di come gestirle, in particolare la slide successiva. Vai ancora avanti, scusa, quella sulle compensazioni, quella sulle aree. Ecco, questa qui, per esempio, questo è il parco della Marcigliana. Quelle aree rosse che vedete là dentro sono, come dire, il lato buono delle compensazioni. Come dico sempre, le compensazioni sono come il colesterolo, è buono e cattivo. Questo è il lato buono, cioè sono quelle aree di cui era prevista l'edificazione, che ovviamente è stata stralciata, per cui queste aree sono passate alla proprietà comunale, sono aree che sono diventate di nostra proprietà. Noi le abbiamo censite per la prima volta in tutto il territorio di Roma, siamo quasi a 300 ettari di aree che abbiamo avuto in cambio delle compensazioni, solo che nessuno si occupa di queste aree, cosa c'è dentro, cosa ci dobbiamo fare. Voi ne avete 4 in questo municipio e la prima cosa che dobbiamo fare insieme è: uno, vedere se il patrimonio le ha prese in possesso, perché se non le ha prese in possesso dopo 10 anni il privato può decidere di richiamarle indietro. Quindi prima cosa, se dobbiamo impegnarci tutti in qualcosa, impegniamoci che queste aree non tornino al privato, perché sennò la beffa sarebbe doppia. Gli abbiamo dato la cubatura, Dio solo sa dove. In più, le aree che dobbiamo prendere in possesso non le abbiamo neanche prese in possesso e ce le hanno riprese. Invece non solo le dobbiamo prendere in possesso, ma il municipio si deve candidare a dire, insieme a Roma Natura, che gestisce queste aree, che ci facciamo in queste aree. Torno indietro nella sequenza che stavamo facendo. Questo è le aree verdi del municipio. Sarebbe bello se questa tavola corrispondesse poi in realtà alla vera situazione. Sappiamo che questo è uno scenario tendenziale, ma non siete messi male rispetto ad altri municipi. Gli 880 ettari di verde sono una cosa che noi abbiamo misurato, quindi è così, proseguiamo, andiamo ancora avanti. Ovviamente abbiamo il problema di tutto l'assetto della rete di trasporto, abbiamo la questione aperta del prolungamento della B1, sappiamo che intanto fino a Piazzale Ionio ci arriveremo, ormai è questione di giorni, c'è il problema del prolungamento sulla B1 e poi del corridoio che va verso l'asse della Togliatti. Come fare questi interventi, come metterli diciamo in sintonia con lo sviluppo urbanistico e parte queste informazioni che adesso qui sto correndo un po' nel raccontarvi, per me diventano un po' anche un suggerimento di come poter organizzare questi incontri tematici. Penso che questo del sistema di trasporto, senza immaginare cose che non ci possiamo, perché è bene che ce lo diciamo, non ci sono risorse per costruire altre tre linee di metropolitana o anche una, però dobbiamo fare meglio, dobbiamo utilizzare meglio quello che già c'è. Il viadotto dei Presidenti, in cui c'è un sistema che da tutti ci sono 10.000 progetti sulla possibilità di riusare quel viadotto, penso che è una delle cose che dobbiamo in qualche modo rimettere in evidenza. Andiamo avanti. Sono alcune informazioni che riguardano lo stato di attuazione del piano regolatore generale. Non abbiamo dati sul piano casa nel vostro municipio. Quello è lo stato di attuazione, sono le aree su cui abbiamo delle operazioni urbanistiche, alcune più avanti, alcune indietro. Su alcune ci sono molte problematiche e contestazioni, come sappiamo, nel poterle portare avanti, proprio il parco dei talenti, la lottizzazione Bufalotta, di cui ovviamente immagino che parleremo tra non molto. Andiamo avanti. Questo è, ecco, ci tenevamo a farvi vedere questa carta nel suo insieme, perché dietro il piano regolatore generale, dietro quei colori, dietro quelle classificazioni, in realtà poi c'è tutta questa roba, sono 600 diversi strumenti attuativi che devono essere governati. Questo è tutta Roma, però nel vostro caso ce ne sono una certa quantità. Cioè è importante comunicare questo aspetto, che quando nel piano regolatore c'è un colore, non vuol dire che quella è una, come dire, un'indicazione già immediatamente attuativa. Dietro c'è 600 diverse operazioni urbanistiche, alcune sono grandi come una città media italiana, quindi stiamo parlando di un'operazione complessissima che l'ufficio deve governare, per farvi capire che dietro questo governo del territorio, nella sua interezza, c'è una complessità che non è semplice, no, dipanare vedendola, diciamo, dall'esterno. Quindi diamoci reciprocamente queste informazioni per allineare i convincimenti che ognuno di noi ha. Andiamo avanti. Vediamo quali sono. Qui c'è una questo, come vi ripeto, questo materiale verrà messo sul sito, quindi lo potete scaricare e leggere queste tavole in maniera più precisa di come non ve le sto illustrando io. Vai avanti. Qui ci sono alcune in dettaglio, in rosso sono gli ambiti in corso di realizzazione, quelli righettati sono gli ambiti invece da pianificare, perché ci sono alcuni interventi che fanno riferimento ai programmi integrati che sono rimasti appunto bloccati o alle, in alcuni casi ai toponimi, alle zone O. Mi riferisco a questo righettato, non so quanto lo vedete da lontano, che individua alcune porzioni del territorio come questa qui, ecco, come queste, che devono ancora essere oggetto di una pianificazione minuta. Appunto, devono partire quei programmi, diciamo, più particolareggiati che gestiscono la trasformazione, mentre quelli in color scuro, bene o male, sono tutti gli interventi che sono in corso di attuazione. Andiamo avanti. Queste sono le compensazioni, per l'appunto, che riguardano la vostra area. In questo caso, quelle approvate vuol dire che sono già passate dall'assemblea consiliare. Su questo, forse un piccolo approfondimento di carattere generale. È bene che chiariamo anche su questo, in altre occasioni magari lo faremo un po' più in dettaglio. Compensazioni. Allora, l'informazione che ci dobbiamo dare reciprocamente è che non esistono diritti acquisiti, però non esistono né per voi, né per noi, né per l'impresa o il proponente. I diritti acquisiti non esistono. Quindi, un piano regolatore generale può decidere di cancellare tutta la cubatura che vuole. Ovviamente deve motivare. Per esempio, se io non ho più famiglie, quindi non ho un fabbisogno abitativo, dico che non ho bisogno di case. Quindi cancello tutta la cubatura prevista dal piano regolatore generale. prevista dal piano regolatore generale nel momento in cui io motivo che per motivi urbanistici non ho più bisogno di quella cubatura. Questa è una potestà che è indiscutibile, sta in mano all'amministrazione comunale e nessuno la può mettere in discussione.